La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 7 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli Studio, dalla redazione di Controradio, giovedì 23 ottobre, la nostra newsline. Non mettiamo tempo in mezzo, anzi mettiamo proprio il tempo in apertura perché vogliamo sapere l'evoluzione di questa giornata. Veniamo e andiamo da allerte meteo, vediamo le precipitazioni per quanto riguarda il capoluogo toscano, ma come andrà oggi sulla nostra regione? Lo chiediamo a Giorgio Bartolini dall'AMMA, buongiorno.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti. Sì, allora, sarà una giornata ancora caratterizzata da maltempo, in arrivo una intensa perturbazione che seppur rapida porterà sulla nostra regione, in particolare nel pomeriggio, rovesci e temporali un po' ovunque. La cosa che un'altra cosa significativa della giornata sarà il rinforzo dei venti nel corso del pomeriggio e della sera, venti da ovest, quindi venti occidentali che soffieranno forti un po' su tutta la regione, ma soffieranno ancora più forti sull'arcipelago a nord dell'Erba e su tutta la costa centro-settentrionale, dove in serata è prevista una forte mareggiata. Le temperature pressoché stazionarie, la tendenza andrà verso un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche in serata. Per quanto riguarda lo stato del cielo e i fenomeni, continuerà a soffiare invece un po' per tutta la notte forte vento su tutta la costa, soprattutto centrale e sull'arcipelago. Rapido miglioramento che in serata porterà il cielo da nuvoloso a cielo sereno, poco nuvoloso. Nella giornata di domani condizioni di tempo più stabile, anche se ad una mattinata caratterizzata da cielo sereno, poco nuvoloso, seguirà un aumento della nuvolosità sulle zone centro-meridionali della regione, con qualche debole pioggia già tra la seconda parte del pomeriggio e la sera. Quindi il tempo sì, si rimette, ma non del tutto, tanto che domani è previsto nella seconda parte della giornata un aumento della nuvolosità, con questa volta le piogge che sembrano comunque anche nei giorni successivi, sabato e domenica, di debole intensità.
Abbiamo dato anche un'anticipazione sul fine settimana, torneremo a parlarne domattina. Grazie all'AMMA Bartolini, breve pausa e torniamo con voi.
Villa Bardini porta a Firenze l'inedita mostra Oceani, dedicata al fotografo subacqueo David Dubilet, promossa da Fondazione CR Firenze con Intesa San Paolo, in collaborazione con National Geographic. Oltre 80 scatti che raccontano la bellezza degli ecosistemi marini e ci invitano al rispetto del nostro pianeta. 11 sale con le immagini più iconiche di Dubilet, che da mezzo secolo esplora e documenta i mari di tutto il mondo. Dal 21 ottobre al 12 aprile, Oceani, David Dubilet, Villa Bardini, Firenze. Info villabardini.it. Eco Museo della Montagna Pistoiese presenta la quinta edizione di Mikes, una montagna di funghi. Insieme alle guide ambientali escursionistiche dell'Eco Museo e agli esperti dell'Associazione Micologica Pistoiese, due escursioni e un incontro per parlare del mondo dei funghi. Domenica 2 novembre, ultimo appuntamento con l'esperto micologo Nicola Sitta, che parlerà dei funghi secchi e della loro conservazione. A seguire piccola esposizione di funghi freschi e aperitivo finale, ore 16, Palazzo Achilli di Gavinana, sulla montagna Pistoiese. Ingresso libero. Per maggiori info, ecomuseopt.it. Controradio.
Alle 8 e 11 minuti, come di consueto, andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Abbiate sempre come riferimento l'home page controradio.it, con aggiornamenti in tempo reale, anche i podcast delle nostre interviste. In apertura, della Repubblica di Firenze è la questione annosa dello stadio. Lo stadio Franchi a Firenze, la curva Fiesole, il comune ammette non sarà pronta per il centenario. Franchi, la fine dei lavori era stata promessa per l'agosto 2026, ma ieri la sindaca ha dichiarato, si arriverà ai primi mesi del 2027. La rabbia della Fiorentina, i nostri soldi nel progetto, ne riparliamo. Stadio Franchi, l'ultimo pasticcio, il titolo dal Corriere, e sulla Nazione leggiamo: sbandata in curva, il comune annuncia 100 anni di Fiorentina senza la Fiesole. Riprendiamo invece un tema da Repubblica che ha a che fare con i giovani: più psicofarmaci e LSD, in calo la cannabis e tutti gli abusi dei liceali. La cannabis resta la sostanza stupefacente di gran lunga più usata dai giovani toscani, ma è in calo, crescono molto gli psichedelici come LSD e anche gli oppioidi e gli psicofarmaci senza prescrizione. È stabile, alto l'abuso di alcol. E proprio su questo, su quest'ultimo punto, sulla dipendenza da alcolici, soprattutto su questo uso incrementato sul nostro territorio che ha a che fare in particolar modo con le giovani, cercheremo di approfondire con diversi esperti anche sui nostri canali crossmediali su Controradio TV alle 8:40. Studentessa affitta casa, ma è un Airbnb occupato, truffa seriale via web. La storia di una giovane canadese che ha denunciato questa truffa dalla prima del Corriere. Di taglio basso, Firenze perde 2000 residenti l'anno, cresce il saldo negativo tra nascite e decessi, non basta più neanche l'arrivo dei migranti in Toscana. Secondo le previsioni Istat, l'inverno demografico presenta numeri preoccupanti. Anche su questo vi anticipo che avremo un focus in Newsline domattina intorno alle 8:40. Dicevamo, la Nazione sulla Fiesole, naturalmente la foto notizia, di taglio alto invece la cronaca: il rapinatore seriale va in carcere, era evaso dal penitenziario di Livorno, è stato bloccato dopo un rocambolesco inseguimento e fortemente sospettato di essere il responsabile della scia di furti avvenuta sulle colline nell'ultimo mese. Un richiamo invece poi è al maltempo, allerte: in 4 anni sono state 375, ieri è stato fatto un bilancio a Palazzo Vecchio dell'intervento della Protezione Civile di Firenze tra il 2022 e il 2025. Allora sentiamo Casagli, docente Unifi e presidente del Centro per la Protezione Civile dell'Ateneo, intervistato da Domenico Guarino.
Siamo messi come l'anno scorso, come 2 anni fa, come il prossimo anno, cioè siamo messi non meglio né peggio del resto dell'Italia, del resto dell'Europa meridionale. Scontiamo l'effetto combinato del cambiamento climatico che ci porta a questi eventi di pioggia molto imprevedibili, molto concentrati, del disordine urbanistico che abbiamo avuto nei passati decenni. La Protezione Civile italiana, io la conosco bene, lavoro con la Protezione Civile fin da quando ero un giovane ricercatore, dal 94, e è forse la migliore del mondo sull'emergenza, molto buona sulla previsione, ma ancora deve imparare tanto sulle altre due colonne, che sono la prevenzione dei danni e la ricostruzione. Su quello c'è tanto da fare, a cominciare da un cambio di mentalità e di cultura. Bisogna che sui rischi sismico e idrogeologico si faccia un po' quello che abbiamo fatto sui rifiuti nel nostro paese, no? Che fino a qualche decennio fa si buttavano i rifiuti dovunque, adesso siamo forse il paese più avanzato nella raccolta differenziata. E sulla ricostruzione bisogna semplificare le norme, perché è impossibile che dopo un disastro si lasciano piccoli comuni anche con le risorse, ma con l'impossibilità di spenderle.
Parliamo adesso di trasporto pubblico locale, deposito a T, futuro incerto, congelata la vendita, valutazioni di mercato, il virgolettato, titolo dalle pagine interne della Nazione. Il complesso di Viale dei Cadorna era finito su un portale immobiliare, l'annuncio è poi sparito e l'azienda ha chiarito la sua posizione. Su questo e anche sul fatturato ci vuol vedere chiaro i COBAS, il sindacato di base, perché cresce il fatturato ma aumentano le perdite, un dato che desta forte preoccupazione, soprattutto se confrontato con i risultati degli anni precedenti. Ma noi ne parliamo con Luca Giordano dei COBAS. Ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti e un saluto a tutti e a tutte gli ascoltatori.
Allora, via Cadorna, innanzitutto, non è in corso alcun processo di vendita per il deposito, questo quanto ha dichiarato nelle scorse ore la D di Autolinee Midday all'indomani di questa notizia di una possibile vendita del complesso immobiliare al Romito, però non è una smentita vera e propria, ma su questo ieri è intervenuta anche con parole chiare, insomma, e anche preoccupate la sindaca Funaro, dicendo sostanzialmente per una cosa del genere ci vorrebbe una variante. Voi avevate sollevato la questione, ce la vuoi sintetizzare?
Sì, noi abbiamo sollevato la questione, abbiamo constatato dalle nostre informazioni che lo stabilimento effettivamente era in vendita, avevamo trovato informazioni su internet con tanto di foto e dettagli dell'immobile in vendita, siamo venuti a conoscenza di chi era l'intermediario. Tant'è che sappiamo anche il prezzo di vendita di quell'immobile, era di 14 milioni di euro, e riteniamo che, cioè, ci siamo accorti che quando abbiamo alzato la questione prontamente il sito è stato rimosso, subito dopo è uscita la comunicazione ufficiale che il deposito non era in vendita.
Quindi questo, diciamo, l'annuncio sul portale immobiliare a quel punto non c'era più.
No, una volta che è uscita fuori la questione, che si stava man mano divulgando, e appena credo siano venuti a conoscenza anche loro, hanno prontamente fatto rimuovere dal portale lo stabilimento in vendita.
Ecco, però su questo anche il consigliere Palagi, Sinistra Progetto Comune, ha annunciato che presenterà un'interrogazione in Consiglio Comunale perché i contorni non sono proprio chiari, cioè manca ancora una risposta in merito al futuro dei depositi per il trasporto extraurbano.
Sì, fortunatamente il consigliere comunale Dimitri Palagi ha preso in carico la questione e chiaramente, giustamente, vuol vederci chiaro. Anche perché poi c'è tutta una serie di altre questioni che vanno sui bilanci, che non tornano, non quadrano, e quindi abbiamo bisogno di risposte, perché la questione ci sembra un po', come dire, critica, insomma.
Ecco, Giordano, ha citato i bilanci, no? Voi siete entrati nel merito proprio del bilancio 2024 e sollevate interrogativi anche qui sulla gestione economica e industriale di AT.
Sì, solleviamo la questione perché a nostro avviso la gestione non è una gestione ottimale, insomma, non riteniamo che siano fatte delle scelte di gestione economica industriale adeguate a un'azienda che gestisce tutto un territorio toscano. Abbiamo rilevato che dal 2022, subito dopo da quando loro hanno preso in mano questa azienda, il fatturato è cresciuto fino al 2024 di circa 66 milioni di euro. Però abbiamo notato anche che ci sono state delle perdite molto ingenti sia nel 2023 che nel 2024, per un totale di 36 milioni di euro, con una perdita di 36 milioni di euro a bilancio.
Questo che cosa vi fa dire, soprattutto come vi preoccupa sul fronte sia occupazionale, lavorativo, del mantenimento del servizio, ma anche come ripercussione sull'utenza?
Allora, sulla questione del servizio, noi abbiamo letto che è constatato, anche perché effettivamente non si può dire che non sia avvenuto, abbiamo letto l'assunzione di circa 1000 lavoratori, anche grazie all'Accademia che ci sono in atto in ormai da qualche anno, però abbiamo anche rilevato, sempre dai dati tratti da internet, che il numero dei dipendenti è sceso di 134 unità da quando Autolinee Toscane ha rilevato l'azienda nel 2021. L'azienda aveva rilevato circa 5.164 dipendenti, ora c'è 134 dipendenti in meno. A fronte di 1.000 assunzioni, ci domandiamo quale sia la motivazione per cui, nonostante si assuma, si continua a diminuire di personale. Ecco, noi riteniamo che la motivazione vada ricercata nelle condizioni di lavoro in cui vengano sottoposti i lavoratori, e che quindi va bene i pensionamenti, ma non può essere 1.000 autisti che sono andati in pensione nell'arco di 3 anni. Qui c'è un problema strutturale, noi riteniamo e rileviamo faccia parte della cattiva gestione con cui vengano assunti i lavoratori.
E allora, Giordano, tanti gli interrogativi aperti e le preoccupazioni sollevate, torneremo su questi temi. Nel frattempo, grazie a Luca Giordano dei Cobas, buona giornata e buon lavoro.
Ok, buona giornata.
Alle 8:23 minuti in Newsline vogliamo proporvi un contributo rispetto a un evento che si è già tenuto. Stiamo parlando di ieri sera, in apertura della 46esima edizione al cinema La Compagnia del Festival Cinema e Donne, ma vale davvero la pena riproporvi questa intervista realizzata da Raffaele Palumbo a Rula Gebreal, che ieri sera era presente a Firenze perché ha intervistato ha avuto appunto un confronto rispetto alla proiezione di Put Your Soul on Your Hand and Walk, che è stato presentato in anteprima a Cannes, che racconta del legame tra la regista Farsi e Fatma Hassona, una giovane reporter palestinese uccisa sotto le bombe israeliane nell'aprile 2025. E su questa anteprima, appunto, Raffaele Palumbo ha sentito proprio la collega Rula Gebreal.
Intanto secondo l'ONU ci sono stati 80 violazioni del cessate il fuoco. Israele continua a bombardare e a uccidere, ha ucciso centinaia di persone a Gaza, oltre a decine e decine di persone in Cisgiordania occupate dove non c'è Hamas al potere. Oltre a questo, ha fatto entrare soltanto 1.900 camion di aiuti umanitari dal 1° ottobre, e questo è in contravvenzione degli accordi che sono stati fermati da Israele stessa, che promettevano tra l'altro l'entrare di 6.000 camion, 600 al giorno. Quindi invece di 6.000 hanno fatto entrare 1.000, e che vuol dire stanno è una farsa, non hanno intenzione di fermare il lavoro sporco che è il genocidio. Non c'è nessuna intenzione.
Nessuna speranza per il futuro?
Sì, la speranza è che Israele viene sanzionata, che Israele viene buttata via da tutte le gare internazionali, che i criminali di guerra vengono processati davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, alla Corte Penale Internazionale, e che l'Europa adempia ai suoi obblighi di non fornire mai più armi a uno Stato che sta commettendo un genocidio, soprattutto l'Italia, e di rompere i rapporti sia commerciali ma soprattutto i rapporti militari. Quello purtroppo non viene fatto, perché in questo momento l'Europa ha deciso che è molto meglio abbandonare e distruggere il diritto internazionale insieme al popolo palestinese che fermare questo regime genocidario.
Senta, in questi mesi, in questi anni abbiamo osservato che senza un lavoro altamente professionale di tanti documentaristi e registi Gazzawi, noi non avremmo saputo niente praticamente.
Infatti Israele sta uccidendo uno a uno, ne ha ucciso 280 giornalisti e cronisti locali palestinesi, ha ucciso molti documentaristi e fotogiornalisti e fotoreporter, da Fatima Hassuna, quella su cui si basa il documentario per stasera, che faremo vedere stasera, sia altri, Mariam Daka, una fotoreporter bravissima che aveva vinto con Reuters, Anas Sharif, che aveva vinto un Pulitzer, e continuano a fare un lavoro ottimo nonostante tutto, nonostante anche l'abbandono, devo dire, vergognoso dell'Europa. Cioè, dalla Seconda Guerra Mondiale non ci sono stati uccisi tanti giornalisti come quelli che sono stati uccisi a Gaza, o documentaristi, perché Israele vuole seppellire la verità, vuole distruggere tutti i testimoni scomodi del genocidio coloniale.
Senta, posso chiederle una riflessione sul ruolo che le donne palestinesi hanno giocato in questi mesi drammatici?
Secondo me è un ruolo fondamentale, perché intanto sono state prese di mira particolarmente le donne, in quanti producono e creano la vita, in quanti concepiscono la vita, no? E quindi se io penso alla distruzione degli ospedali, le distruzioni delle maternità a Gaza, la distruzione della clinica, della fondazione assistita Al-Bisan. Le donne, tante donne che conosco, sono state costrette a partorire tra le macerie. Vicino a loro c'erano dei cani randagi che mangiavano pezzi di carne umana. Una donna che conosco, Shama, ha partorito in un bagno pubblico. Suo figlio, Muhammad, è morto a 2 mesi di fame. Quello che accade a Gaza, lo sterminio delle generazioni future dei palestinesi, perché colpisce le donne e colpisce i bambini, prende di mira soprattutto loro, cercando di distruggere un popolo. Questa è la definizione di genocidio.
Vi segnaliamo che l'intervista a Rula Gebreal è riascoltabile e condivisibile dai nostri canali crossmediali in podcast su controradio.it. Vi ricordiamo inoltre che il Festival Cinema e Donne alla Compagnia, che si è aperto ieri sera, proseguirà fino al 26 di ottobre. Il programma, anche questo, è consultabile anche sul nostro sito controradio.it, e che parte proprio in queste ore a Firenze una raccolta firme promossa dall'USB per eliminare dai fornitori del comune di Firenze tutte quelle società che di fatto sostengono il governo di Israele. La campagna riguarda anche altri comuni in Italia e anche su questo tutte le informazioni sui nostri canali crossmediali. Sono le 8:29, tra un attimo la linea passerà a Milano per il GR di Popolare Network, poi torniamo in Newsline con voi e con Raffaele Palumbo per un focus, come abbiamo anticipato, dedicato a giovani e dipendenze, in particolar modo all'imperialismo nata, che coinvolge i giovani e le ragazze innanzitutto per quanto riguarda l'uso di alcol. Tutto questo su Controradio, rimanete con noi.
Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. A Gaza l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede l'evacuazione di 15.000 palestinesi che hanno urgente bisogno di cure. Tra questi ci sono quasi 4.000 bambini. Le evacuazioni mediche sono però ancora bloccate da Israele, che mantiene chiuso il valico di frontiera di Rafah tra Gaza e l'Egitto. Washington intanto mantiene alta la pressione su Israele affinché la tregua regga. Oggi nel paese il vicepresidente statunitense J.D. Vance incontrerà il ministro della difesa israeliano Katz e i vertici militari. A Tel Aviv è atteso anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, che domani incontrerà Netanyahu.
Guerra in Ucraina, la Russia denuncia il lancio di circa 140 droni sul suo territorio. Nella regione dei Monti Urali è stato colpito uno stabilimento industriale, ci sono 9 morti. Anche l'Ucraina è stata nuovamente bombardata nella notte, molti degli ordigni sono stati intercettati. Sulla capitale Kiev un drone ha danneggiato edifici residenziali e causato 7 feriti. Il presidente Zelensky è intanto partito dalla capitale ucraina diretto verso Bruxelles, dove si riunisce oggi il Consiglio europeo che approverà un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Nelle scorse ore dagli Stati Uniti è arrivato invece il via libera a misure contro i giganti russi del petrolio Rosneft e Lukoil.
A Dublino, terza notte consecutiva di scontri tra polizia e manifestanti anti-immigrati che hanno lanciato pietre e fuochi d'artificio contro gli agenti. 2 poliziotti sono rimasti feriti, 23 persone sono state arrestate, altre 6 erano state arrestate la sera precedente. Da lunedì ogni sera centinaia di irlandesi si ritrovano davanti ad un hotel per richiedenti asilo per manifestare contro gli stranieri ospitati all'interno. La protesta è scoppiata dopo che lunedì mattina una bambina di 10 anni è stata aggredita sessualmente all'interno della struttura della violenza. È accusato un 26enne richiedente asilo la cui identità è protetta.
La legge di bilancio è stata trasmessa al Senato ieri sera, il via libera del presidente Mattarella dopo la cosiddetta bollinatura all'approvazione della ragioneria di Stato. Non cambia sostanzialmente nulla rispetto alle bozze già circolate, è una manovra nel segno dell'austerità e del riarmo, resta anche l'aumento della cedolare sugli affitti brevi, invariato anche il contributo delle banche che promettono pressioni al Senato. Dalla stessa maggioranza sono stati annunciati una pioggia di emendamenti per modificarla.
È morta ieri sera in ospedale Luciana Ronchi, la donna coltellata dall'ex marito poche ore prima a Bruzzano, periferia nord di Milano. Lui, Luciano Morcaldi, 64 anni, ieri mattina l'ha aspettata sotto casa, poi in strada all'aggressione, una coltellata al volto, le ha tentato di mettersi in salvo, ma lui l'ha inseguita e colpita all'addome e alla gola, poi è fuggito in motorino. In serata è stato arrestato. Una vicina di casa ha raccontato di averlo visto appostato sotto casa da settimane. Secondo i dati di Non Una di Meno, sono oltre 70 i femminicidi dall'inizio dell'anno. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info. Buongiorno. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Roma 2 km di coda per incidente al chilometro 289-600 tra l'allacciamento con la 1 e Firenze in Pruneta. Code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Verso Bologna per incidente al chilometro 292-600, rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, corsie di sinistra, e tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, corsie di destra. In FPD verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare 1 km di coda per incidente al chilometro 59-800 tra la diramazione per Pisa e Cascina. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Il Centro Pesce di Prato presenta Incontro Pubblico con Boris Sharmatz. Giovedì 23 ottobre, dalle 19.30 al Centro Pesce di Prato. Un incontro dedicato al rapporto tra arte contemporanea e performance. Nel corso della conversazione con Stefano Collicelli Cagol, Kim Caleri e Caterina Pagnini, Sharmatz racconterà il proprio lavoro sulla trasmissione e archiviazione della danza, ripercorrendo esperienze come il progetto Musée de la Danse e la più recente Terrenne. Centropecci.it. Dei suoni i passi, un sentiero di musiche e parole lungo la via degli dei. Partenza da Bologna il 17 ottobre e arrivo a Firenze il 26 con 6 tappe che uniscono idealmente le due città attraverso l'Appennino. Ospiti: Cristina Donà, Gnuti Alessandro D'Alessandro, Riccardo Tesi Quartet, Giovanni Gulino dei Marta sui Tubi con Fabrizio Mocata e Francesco Sciacca, l'autrice e guida ambientale Roberta Ferraris, il sax di Dimitri Grechi e Spinoza. Info e biglietti fabbricheuropa.net.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 24 ottobre alle 21 Lottavano così, come si gioca, regia di Laura Curino. Uno spettacolo di narrazione con le canzoni di De André, Lolli, Guccini e Gaber per raccontare gli anni 70, fra giovinezza e lotte civili e l'illusione di poter cambiare il mondo. A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info biglietteria cango@gmail.com. Sabato 25 ottobre alle 19 Irene Russo Lillo debutta con Fatigue, una produzione internazionale che porta in scena danzatrici armene. Una performance corale sull'atto di andare avanti in cui il movimento si origina dal respiro e dal canto.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è trasmediale.
Ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:38, il nostro approfondimento di questa mattina che ci racconta delle informazioni importanti che riguarda il mondo delle dipendenze. Seguiteci anche sui nostri social perché siamo anche sulla Controradio TV. L'alcol in Toscana, partiamo da questo, che preoccupa sempre di più soprattutto per il consumo tra i giovani, in particolare tra le ragazze. L'allarme è stato lanciato dal Centro Alcologico Regionale Toscano e dall'ultimo rapporto dell'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana. La tendenza sembra in netto aumento. Il problema non è solo sanitario, ma è evidentemente anche un problema sociale, mentre le campagne di sensibilizzazione sembrano non riescano a fare quanto sperato. Arriva poi nel frattempo anche un'altra notizia che leggiamo insieme a voi, che riguardano i dati sulla Toscana dello studio ESPAD, che sono stati resi noti da poco a livello nazionale dal CNR e sono riferiti all'anno scorso, al 2024, che parla di cannabis, che resta la sostanza stupefacente di gran lunga più usata dai giovani toscani, ma è in calo. Crescono molto gli psichedelici come l'LSD e anche gli oppioidi e gli psicofarmaci senza prescrizione. Quindi più psicofarmaci e LSD, in lieve calo la cannabis, e si parla anche qui di abusi, usi e abusi. Anche parlare d'abuso è già probabilmente fuorviante tra i giovani. I nostri ospiti, che potete appunto vedere anche in video sui nostri social, oltre che ascoltarci in diretta, oltre che scriverci sul nostro numero WhatsApp, che è il 342-8104-111. Valentino Patrussi, buongiorno a lei, direttore della SOD di Alcologia, coordinatore del Centro Alcologico Regionale. Buongiorno Patrussi, ben trovato. Possiamo provare a recuperarlo tra poco. Saluto anche Guido Guidoni, psichiatra, psicoterapeuta. Buongiorno a lei, Guidoni, ben trovato.
Buongiorno a tutti voi.
Un'esperienza quarantennale legato ai problemi legati all'uso di droghe e alcol. Gabriele Bardazzi, responsabile SERD del Mugello. Buongiorno anche a lei, ben trovato.
Buongiorno a voi, saluto anche Guido e Valentino quando lo ritroveremo.
Speriamo presto, ciao. Naturalmente.
Ciao, non si sia perso in qualche amenità.
Di prima mattina, Bardazzi, mi sembra impegnativa come scenario. Guidoni.
Non ci sta sentendo, quindi possiamo...
esatto. Senta Guidoni, questi dati ci dicono qualcosa che sapevamo già all'interno di una tendenza che probabilmente è questa qui che io vi assumevo abbastanza sbrigativamente. Che pensa di quello che abbiamo detto?
Io non posso intanto che complimentarmi con Controradio per aver voluto dedicare uno spazio di approfondimento a questo tema, perché io penso che emergerà chiaramente nel corso di questo nostro incontro, seppur breve, diciamo, quanto sia un problema scomodo, non tanto per i giovani quanto un po' per tutti quanti, per il mondo dell'adulto, per il nostro contesto sociale, per i nostri modelli di vita. Naturalmente non posso che concordare con quello che è stato scritto e quello che è stato sottolineato dai colleghi del Centro di Alcolologia di Careggi, perché noi da tempo avevamo visto un aumento del bere nei giovani e in particolare nella componente femminile, che diciamo praticamente ha eguagliato rispetto al passato i dati di consumo dei maschi. Quindi diciamo che quello che emerge adesso, in qualche modo, per chi studia il fenomeno da anni, era un dato che ci si aspettava e che è in linea con le tendenze precedenti. Il tema grande che io penso sarebbe utile porre, che questo aspetto, che naturalmente è un aspetto inquietante perché l'aumento dei consumi, soprattutto nei minorenni, ma appunto nel mondo giovanile in generale, si associa a un aumento degli stati di ebbrezza, come viene appunto sottolineato dai colleghi di Careggi, e quindi anche poi ai problemi derivanti dall'uso, e quindi soprattutto il problema degli infortuni, quindi non nei decenni, ma appena c'è la disponibilità della patente, quindi poi il problema degli incidenti, delle morti alcol correlate nei giovani. E quindi diciamo questo dato, che noi conosciamo ormai da più di 20 anni, ma che rispetto ai quali il mondo degli adulti ha difficoltà a fare i conti, che in Europa l'uso di alcol è la prima causa di morte nei giovani fra i 15 e i 29 anni. Un ragazzo di quest'età ogni 4 in Europa muore a causa dell'uso di alcol.
Questo è un dato che prego chi ci ascolta di fissare nella memoria, diciamo così, perché è un dato veramente, veramente drammatico. Valentino Patruzzi, riusciamo a sentirci adesso?
Sì, ci siamo.
Ecco, siamo contenti.
Mi sentite?
Ora la sentiamo bene. Parlavamo di questi ultimi dati del Centro Alcologico Regionale, dell'Agenzia Regionale di Sanità, come dati che danno una tendenza in continuo peggioramento. È così?
Ma questo è un continuum, perché le bevande alcoliche sono un prodotto commerciale con un forte ritorno in termini di PIL e in termini di guadagno, e quindi questo è un fenomeno antico, non è di oggi. Se pensiamo che nel 1900 hanno introdotto il limite dei 16 anni, e così andiamo avanti finché non... Poi è chiaro che volta a volta i dati si mettono, li riportiamo e cerchiamo di richiamare un'attenzione che riguarda gli adulti, la commercializzazione, il rispetto della legge. C'è divieto di vendita ai minori di 18 anni, ma basta guardare quante sanzioni amministrative, multe chiamiamole, vengono fatte nei confronti dei locali o di altre iniziative in questo senso, e ci si accorge subito che questa presa di assunzione di responsabilità da parte del mondo degli adulti non c'è, perché naturalmente cozza con il forte ritorno economico e il potere economico del sistema. Ecco.
Infatti Batussi, come dire, ha parlato chiaro da subito. Baldazzi, che ne pensa? Lei dal suo punto di vista osserva anche che c'è una multifattorialità, diciamo così, nell'abuso, nell'uso di alcolici, di psicofarmaci, di sostanze psicoattive in generale tra i giovani? C'è un contesto che favorisce questo, naturalmente, che è quello, come dire, del business, del commercio, ma non solo.
Sì, io mi allineo perfettamente con quello che diceva sia Guido che Valentino. Io vorrei sottolineare una cosa che secondo me, anzi due aspetti. Il primo è che ce lo riferiscono tutte le persone che poi purtroppo sviluppano una dipendenza. La prima sostanza che funge da apertura al mondo della dipendenza è l'alcol. Questo non vuol dire che tutte le persone che abusano in età giovanile poi diventeranno dipendenti, però di converso, diciamo così, se noi vogliamo rappresentare le dipendenze come un iceberg, la punta è quella, ma sotto c'è molto e soprattutto un inizio con l'alcol. L'altro aspetto mi collego con quello che diceva Valentino. Noi stiamo cercando, nell'unità funzionale complessa 2 di Firenze, di cercare di avere un aggancio precoce. Per questo abbiamo messo due specialisti come operatori di corridoio nell'ospedale del Mugello, e adesso ci stiamo accingendo con la collaborazione di Villa Lorenzi a fare un progetto analogo, però mediato, nel senso che non ci sono gli operatori ma c'è la disponibilità di Villa Lorenzi, su uno sportello che agisce tutti i giorni. Questo perché? Perché poi il problema, voi l'avete già inquadrato, quindi rischio di ripetermi, è che poi alla fine però ai servizi di queste entità non arrivano. Quindi evidentemente noi servizi dobbiamo riciclarci in modo da essere più accoglienti e di andare incontro alla problematica, non di aspettare che le persone vengano. Però a questo riguardo sottolineerei un piccolo aspetto. Noi abbiamo questa esperienza nell'ospedale del Mugello di operatore di corridoio di 7 anni. Ecco, non voglio, come dire, levare le responsabilità dei servizi sanitari, della scuola o di altro, però il più grosso ostacolo, e qui mi rallaccio a quello che diceva Valentino, è nella cultura. Cioè i genitori che noi incontriamo con ragazzi in etilismo acuto tendono a minimizzare, e di più, hanno un comportamento di opposizione, come quasi se il fatto che noi offriamo una disponibilità, non di un trattamento, ma di fare una chiacchierata, di fare la possibilità di emergere delle riflessioni, sia quasi un'accusa nelle loro modalità educative. Ecco, io questo vorrei che questo messaggio passasse. Dobbiamo, se vogliamo che queste problematiche non solo siano segnalate, ma siano anche affrontate, la scuola, i servizi sanitari, ma anche la famiglia, devono avere un atteggiamento più inclusivo. Altrimenti si rischia di fare iniziative che poi però non portano i ragazzi ai servizi, e credo che questo eviterebbe poi successivamente anche l'evoluzione in una patologia più complessa. Mi scuso se sono stato poco politically correct, ma mi sembra...
Ma guardi, Baldazzi, non si preoccupi, non è questa la sede di girare intorno alle questioni, state andando in maniera molto diretta, e questo ci è utile, anche perché io vi domanderò anche come affrontare la cosa, diciamo così, no? Un'ascoltatrice ci chiede ad esempio del tema del proibizionismo, un altro ascoltatore ci segnala che ci sono molti gruppi come quelli dell'associazione Udolin ed altri che fanno un grandissimo lavoro in questa direzione. Però sì, come diceva Baldazzi, Guidoni, ma come, mio figlio al CERD, ma figuriamoci, ma in casa nostra si è sempre bevuto, non è mai successo niente, oppure sì, vabbè, Guido, ma ho bevuto solo un bicchiere di vino, che sciocchezze saranno. C'è un problema, Guidoni, culturale enorme da questo punto di vista.
Diciamo, io non posso che allinearmi e diciamo rimettere anche un po' insieme quello che dicevano i colleghi. Ci sono un tema culturale, perché l'alcol, l'uso dell'alcol fa parte della nostra cultura, e noi abbiamo già sperimentato anche in America a suo tempo, fra il 19 e il 33, che il proibizionismo non funziona, e non è con la proibizione che si modificano le culture. Poi c'è una cultura, come si diceva, però c'è un grande interesse, c'è un giro di affari enormi che usa questa cultura per, diciamo, creare una grande pressione al bere in tutte le fasce d'età, ma in particolare nel bere giovanile. Quindi c'è un giro d'affari e di strategie di mercato molto grandi. Quindi sono due componenti. La terza componente è, come si diceva, la poca diciamo competenza degli adulti a trattarlo, perché sembra che affrontare il problema dell'alcol vuol dire proibirlo. Assolutamente no, non è questo. Però se l'alcol è la prima causa di morte, vuol dire che ogni 4 morti uno è per alcol in Europa, non è strano se si può introdurre, io penso, fra i concetti di base dell'educazione nel 2025 in Italia, che nelle famiglie fino alla maggiore età non si consiglia l'uso dell'alcol, esattamente come fino alla maggiore età non si può guidare. Non è che vuol dire proibire la guida di un autoveicolo, ma vuol dire che un comportamento diciamo possibile, un comportamento accettato, ma che per farlo bisogna conoscere le regole, i rischi, tutte le implicazioni che ha questo tipo di comportamento. Introdurre questi aspetti è fondamentale, anche poi, come diceva il collega Bardazzi, per sapere cosa fare nei momenti in cui ci dovessero essere dei problemi. Gli adulti sono impreparati. Il mondo degli adulti, quindi vuol dire la famiglia, ma vuol dire anche gli educatori, vuol dire anche il mondo sanitario, vuol dire il mondo della scuola, a dire come si, cioè a insegnare che bisogna mettere la cintura al caschetto, come per la, bisogna quindi avere tutte le protezioni necessarie, e cosa fare quindi quando c'è un problema, che non vuol dire colpevolizzare nessuno, ma avere degli strumenti, tipo quelli di rivolgersi ai servizi, che sono degli strumenti irrinunciabili, non solo per la cura delle situazioni più gravi, ma anche per le consulenze nelle situazioni iniziali, che da sempre la Regione Toscana ha sostenuto e che hanno sempre più negli ultimi anni sviluppato progetti di maggior prossimità, quindi meno stigmatizzanti per contattare i servizi, come diceva Bardacci, ci sono tutte queste belle esperienze supportate dalla capacità professionale dei servizi, che diciamo bisogna ricordare sono una grande risorsa per la nostra territorio toscano, i servizi pubblici, a cominciare dal centro di alcolologia di Careggio a tutti i CERT, e alla Regione Toscana che li supporta anche attraverso le associazioni che lei citava per fare progetti ad hoc.
Senta Patuzzi, ma quali fattori spiegano l'aumento del consumo di alcol tra gli adolescenti e le adolescenti toscane, al di là della facilità con cui è possibile reperirlo?
A parte, vorrei spostare un po' alcune cose, perché noi ci incentriamo sempre su questa cosa dell'alcol. Benissimo, io prima ho introdotto un problema molto grosso, che è quello dell'interesse economico.
Certo.
E quindi sto parlando di PIL, eccetera, eccetera. Allora, che ne pensate del tabacco? Guardate che il mercato del tabacco si è allineato e sono tutti mercati che studiano le stesse modalità di commercializzazione e di penetrazione del mercato. Va bene i giovani, va bene le ragazze, e tutto questo avviene anche per altri prodotti, e non è, invece ci fossilizziamo su alcuni prodotti quando il problema è più ampio. Anche bisogna parlare di stili di vita, di comportamenti. Oggi i giovani sono il mercato più potente del trading. È chiaro che c'è l'alcol, ma l'alcol è uno dei fenomeni, come ha detto giustamente Bardazzi, introduce.
Ecco, c'è un'incertezza nel collegamento con Patuzzi proprio sul più bello, diciamo così, mentre stava dicendo vi solleciterò però a questo punto sul ruolo della politica, nel senso che la politica potrebbe fare tanto. Noi ne parliamo spesso, ad esempio in merito alle ludopatie e a quanto lo Stato italiano abbia trasformato il nostro territorio in una specie di casinò a cielo aperto senza guadagnarci niente tra le altre cose, o molto poco rispetto alla vulgata, così come il tassare, diciamo, ad esempio le bevande alcoliche, i superalcolici in maniera importante potrebbe essere un deterrente. Cioè, quello che vi sto domandando, Bardazzi e poi Guidoni, è come affrontare questa faccenda, visto che abbiamo detto che le campagne non servono a granché e che parlare di questi temi non è facilissimo, però Baldazzi, come se ne esce?
Ma io credo di aver detto qualcosa prima, cioè nel senso, non si può pensare che è un solo componente, è la comunità che deve rispondere, cioè i servizi sanitari, la scuola, però ripeto, anche una certa cultura familiare. E soprattutto, secondo me, io parlo per noi, perché evidentemente posso parlare di quello che possiamo modificare noi, è di andare incontro a queste problematiche. Cioè, io capisco, per tutta una serie di motivi, non lo ritengo giusto, ma che il SERD ha un grosso stigma. Quindi noi del SERD dovremo andare incontro, per quello parlavo di andare ai pronti soccorsi, per questo noi andiamo nelle scuole, per questo ritengo che il primo aggancio potrebbe essere in un ambiente neutro, faccio riferimento alle case della comunità. Cioè, per quanto ci riguarda. L'altro aspetto è che è la scuola, io devo dire che ho una grande fortuna, perché nel Mugello abbiamo una grande collaborazione con la scuola, è di fare progetti con la scuola. Per esempio, adesso stiamo facendo un progetto sul gioco d'azzardo, ma che poi abbraccia tutte le dipendenze, in cui i ragazzi hanno fatto dei podcast che metteranno su Spotify. Cioè, tante cose, non credo ci sia una cosa che risolve il problema. Credo anche che sia da parte nostra, come dicevo prima, la possibilità di andare incontro al fenomeno con operatori di strada. Abbiamo fatto un convegno venerdì scorso molto interessante sull'attività degli operatori di strada, cioè tante cose, ma noi non aspettare che l'utenza venga da noi, ma noi andare incontro all'utenza. D'altra parte, secondo me, un cambiamento culturale che ha bisogno di anni, di decenni, non sicuramente di mesi, però è indispensabile, perché se noi offriamo un'opportunità e dall'altra parte c'è difficoltà, come diceva anche Valentino e anche Guido, a accettare determinate situazioni, a minimizzare soprattutto. Io racconto sempre un episodio che secondo me è sintomatico, avvenuto nell'ospedale del Mugello, in cui una madre viene chiamata per un figlio in intossicazione acuta con 1,50 per capire il limite consentito, non per i minori ma per le persone che hanno avuto una patenza di 3 anni e 0,5 alla guida. Lui aveva 1,50 e chiaramente, non avendo tolleranza, era completamente in uno stato di intossicazione acuta, quello che si chiama volgarmente coma etilico. La madre arriva, dice al medico: ma vuole che io non conosca mio figlio? Questo cuore è in una situazione di indigestione. Il medico gli dice: signora, io non so che cos'ha, ha soltanto 1,50 d'alcolemia. Bene. Dopo mezz'ora di questa contrattazione, un'indigestione e un'intossicazione, la madre, che non poteva evidentemente continuare a sostenere la posizione, dice: vabbè, dottore, in fin dei conti ha bevuto e basta. Ecco, questi atteggiamenti sono pericolosi.
Lei, Baldazzi, lei con questi esempi ci ha dato veramente la cifra e la dimensione di tante dinamiche e di tante situazioni gravi e importanti. Molto interessante questa cosa che dice: non stiamo ad aspettare, siamo noi che dobbiamo andare verso, che dobbiamo andare incontro. Interessantissima. Guidoni, un'ultima battuta anche per lei. Salutiamo Valentino Patuzzi, purtroppo il collegamento non ci è stato di supporto in questo caso, succede. Un'ultima battuta anche per lei, Guidoni.
Io non mi voglio sottrarre alla sua provocazione sulla politica. Io penso che naturalmente, come in ogni comunità, per riuscire a affrontare veramente fino in fondo un problema enorme, veramente enorme, naturalmente anche la politica deve fare la sua parte. Quindi diciamo che i temi grandi è che nel cambiamento culturale ci vogliono delle scelte politiche, e per certe parti di una cosa politica, come dicevano i colleghi, comunque deve essere l'attenzione, per esempio, ai servizi, perché tutto quello che dice Baldazzi, e noi diciamo, noi ci conosciamo da troppo tempo, se siamo sempre noi non è un bel segno, vuol dire che noi...
Ma io ho anche i capelli bianchi, se non ce l'hai, quindi meglio.
Comunque stiamo parlando dei pezzi allora, migliori, ecco, per cui accontentiamoci.
Allora voglio dire, quindi vuol dire investire per esempio nei servizi, perché chi fa la prevenzione, chi va nelle scuole, chi va a parlare nei pronto soccorsi, chi accoglie, cioè, quindi diciamo che abbiamo bisogno, se questo è veramente un problema, che ci sia una continua attenzione a dotarci di servizi, di personale che si occupi di uno dei problemi di salute più grandi emergenti che abbiamo nel nostro tempo. Quindi questo, per esempio, è una scelta assolutamente politica, è una scelta che deve riportare l'attenzione al tema delle dipendenze come uno dei temi attuali, un tema moderno del
del 2025. E la Regione Toscana, diciamo, cerca di fare la sua parte, ma naturalmente ci sono anche scelte di più ampio respiro. Così come bisogna supportare, per esempio, la rete delle associazioni che lei che ricordava, che sono una ricchezza del nostro territorio e che hanno un ruolo importantissimo nel poter avvicinare le famiglie. E poi da ultimo direi che il tema che portavano anche il collega Patuzzi, di avere questa attenzione nel rispetto delle regole, se noi già, io dico questo a proposito dei cambiamenti culturali che, come diceva Gabriele, richiedono decenni e sicuramente di più, ma se noi già ci dessimo due obiettivi, due, che sono quelli di migliorare l'attenzione all'alcol nella guida e quindi a migliorare i controlli non solo nei giovani ma anche negli adulti.
Certo,
faccio gli incontri con i genitori, che loro sono sempre preoccupati del bere degli adulti,
dei ragazzi,
li faccio di solito la sera, e la mia domanda che faccio sempre: ma quanti di voi venendo qui stasera hanno detto io non bevo perché devo guidare? Ecco, di solito non si levano molte mani.
No.
Quindi su alcol e guida e sull'attenzione a non far incominciare l'uso dell'alcol prima di 18 anni, non solo nei bar, non solo nei piccoli supermercati, ma anche a casa, perché se fa male nei bar fa male anche a casa, ecco. Questi solo due obiettivi molto concreti potrebbero essere l'inizio di una rivoluzione culturale.
Un buon inizio. Guido Guidoni, grazie davvero per essere stato con noi, grazie Gabriele Baldazzi, grazie anche a Valentino Patuzzi per averci aiutato ad approfondire questo tema. Restate con noi, le altre notizie tra pochissimo.
Stai ascoltando Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, entra nel vivo. Vieni a scoprire i protagonisti di questa edizione.
Martedì 28 e giovedì 30 ottobre, sei le band che da tutta Italia si esibiranno sul palco del Combo Social Club di Firenze per la prima e seconda selezione del Rock Contest. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30, ingresso gratuito.
Vota il tuo progetto preferito su rockcontest.it e se non puoi venire, segui la diretta stream sui canali web di Controradio e Rock Contest.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, sponsor BEC Speakers.
Nuovo appuntamento con Centro Peach Night, e se ci entrassi dentro, in collaborazione con King Caleri, Na Project Space e U Sounds. Venerdì 24 ottobre alle 19, presentazione del volume L'Enemesia, che Reclaiming Mythological Rituals. Ospiti Sonia D'Alto e Marea Art Project. Alle 20 dentro l'opera Vivono con Michele Bertolino. Alle 21 concerto di Farida Amadou. Alle 22 la performance La Chaise di Boris Sharmatz. Alle 23 Lucas De Clercq de Telescopi Kaulos of Atlas. Intero 10 euro, ridotto 7. Info centropecci.it.
Villa Bardini porta a Firenze l'inedita mostra Oceani, dedicata al fotografo subacqueo David Dubilet, promossa da Fondazione CR Firenze con Intesa San Paolo, in collaborazione con National Geographic. Oltre 80 scatti che raccontano la bellezza degli ecosistemi marini e ci invitano al rispetto del nostro pianeta. 11 sale con le immagini più iconiche di Dubilet, che da mezzo secolo esplora e documenta i mari di tutto il mondo. Dal 21 ottobre al 12 aprile, Oceani, David Dubilet, Villa Bardini, Firenze. Info villabardini.it.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale.
con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Premio Nazionale di Giornalismo Musicale Michele Manzotti, aperto il bando. Il premio, in ricordo dello storico collaboratore di Controradio, è rivolto ai giornalisti under 35 iscritti all'albo, che abbiano pubblicato articoli su testate giornalistiche cartacee e telematiche, radio e televisione, che si occupano di musica popolare contemporanea. La partecipazione è gratuita. Scadenza 7 novembre. Info premiomanzotti@gmail.com.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Il sabato alle 13.30 tutta rumba e il mercoledì alle 21.30 tutta rumba night. Back to the Future con l'inimitabile Alias DJ su Controradio.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 9:07, riprendiamo la nostra newsline, lo facciamo raccontandovi adesso di Road, sulla strada della salute in Eritrea, un progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Addis Abeba e da Annulliamo la Distanza. Lo facciamo salutando il dottor Simone Lazzari, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Dirigente medico dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia del Santa Chiara di Trento e Lazzari, in questo caso per Annulliamo la Distanza, è responsabile di questo progetto. Un'ultima missione recentissima in ottobre ha visto circa 120 bambini arrivati da ogni angolo dell'Eritrea per essere aiutati. Vogliamo ricordare l'importanza di questo progetto portato avanti, se non sbaglio, dal 2024.
Sì, esatto, è un progetto che nasce nel 2024, noi, molti di noi avevano già esperienza dell'Eritrea da qualche missione svolta nei precedenti anni e ci eravamo resi conto di un grave deficit di trattamento del trauma, quindi nasce l'idea di portare in Eritrea concezioni moderne fondamentalmente applicabili anche alla realtà del paese per risolvere un problema enorme che l'Eritrea ha con la gestione del trauma, che comporta un'alta mortalità e soprattutto gravi esiti a distanza anche per chi sopravvive al numero di incidenti stradali estremamente gravi anche che hanno nel paese.
Davvero, il tasso di mortalità per questo tipo di incidenti è uno dei più alti del mondo, con bambini vittime soprattutto.
Sì. Purtroppo è un tasso di mortalità molto, molto alto che sconta ovviamente ritardi nelle infrastrutture, nella sicurezza del paese e per quanto ci riguarda dal punto di vista sanitario sconta anche delle arretratezze, diciamo, della gestione del trauma che ci sono in Eritrea, mentre invece dalle nostre parti, da molti anni a questa parte, viene affrontato con metodiche e con un approccio completamente diverso, e questo è quello che abbiamo cercato di portare e di implementare nella realtà eritrea.
Ecco, in questo molteplice intervento che voi portate in Eritrea c'è anche quello molto importante, appunto, della formazione degli operatori sanitari locali.
Esatto, purtroppo in Eritrea noi siamo ortopedici, in questo caso però diciamo abbiamo affrontato la tematica da traumatologi a tutto tondo. In Eritrea ci sono rappresentate poche specialità, non c'è la specialità di ortopedia, ci sono solo pochissimi ortopedici in tutto il paese, non ci sono i medici di emergenza urgenza. Quindi la nostra idea è stata di esportare appunto degli algoritmi e dei paradigmi di trattamento che da noi sono applicati quotidianamente e quindi di insegnare tramite una metodica che da noi è comune ma da loro non lo è, che è quella della simulazione, ovvero sia accanto a delle lezioni anche formali, frontali, tradizionali, esercitarsi su dei pazienti simulati in modo da coinvolgere e da ottenere l'attenzione di un pubblico adulto, perché il nostro problema è ovviamente insegnare a un pubblico adulto che ha modalità di apprendimento diverse. E devo dire che abbiamo iniziato e stiamo riscontrando sembra un debole successo, quantomeno di entusiasmo, di partecipazione.
E allora, per altre informazioni, tutti i riferimenti sul sito annulliamoladistanza.org. Prossima missione, dottor Lazzari, quando sarà?
La prossima missione spero sarà breve, dovrebbe essere a dicembre, perché già abbiamo organizzato le sedute operatorie per quel periodo e dovremmo riuscire a portare in Africa, in Eritrea, la metodica dell'ecografia per la gestione in acuto del trauma, e quindi il progetto prevede un prossimo impiego a breve termine.
Un altro scenario importante di intervento, vi seguiremo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei e grazie agli ascoltatori. Buongiorno.
So I'm showing Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, oh, she came to my show to see about my day. And at a show on Tuesday, in her mindset, tempered furs and spangled boots.
Lo sapete, a noi piace raccontarvi storie, soprattutto quando le storie vengono dai territori, e lo vogliamo fare in questa fase conclusiva di Newsline, prendendoci un po' di tempo per andare a Prato che saluta Frediano Farzetti, scomparso due giorni fa all'età di 91 anni, simbolo della storia dell'arte delle aste. Questa storia ce la racconta in diretta da Prato con la sua ospite Giorgio Bernardini. Buongiorno, a te la linea.
Buongiorno Chiara, una storia abbastanza incredibile nella sua evoluzione, ma anche una storia che racconta molto della Prato che è stata, di quella Prato che nel 94 insomma ha raggiunto lo status di provincia, diciamo emancipandosi da Firenze, ma nei precedenti 40 anni, 50 anni ha costruito economicamente e culturalmente una identità molto forte. Economicamente lo sappiamo perché insomma la città fabbrica, il tessile, diciamo che governava anche il PIL non solo della Toscana ma dell'Italia, ma e poi invece culturalmente perché ha deciso di investire in una maniera diciamo del tutto innovativa sul mondo dell'arte, e ora insomma le persone sanno benissimo che ci sono delle figure che sono epiche, come quella di Giuliano Gori, che è stato uno dei più grandi collezionisti al mondo, diciamo inventore anche in qualche modo, comunque estensore culturalmente dell'arte ambientale, ma c'è stato anche Frediano Farzetti, scomparso appunto due giorni fa, come hai giustamente detto, nella sua Prato, sua fino a un certo punto, cioè lo è diventata. Anche questo è stato un investimento, perché era fiorentino e appunto all'età di 20 anni, poco meno di 20 anni, era stato consigliato da Ottone Rosai, il grande pittore, di venire a Prato a costruire le sue cornici. E poi da lì un'evoluzione dal 1955 in poi incredibile, che ha portato appunto a fargli occupare, assieme al fratello, anche lui scomparso recentemente negli anni del Covid, delle aste, le famose aste Farzetti. Io sono oggi con un ospite molto importante che voglio ringraziare, che è Caterina Gori, che è una storica dell'arte di 34 anni, il nome non tradisce, è la nipote di Giuliano Gori ed è ovviamente in rappresentanza anche della Fondazione Goricelle. E a lei chiedo subito questa, una storica dell'arte: che cosa ha rappresentato Frediano Farzetti, cosa hanno rappresentato i Farzetti per la città e per la storia dell'arte?
Buongiorno a tutte e a tutti. Innanzitutto grazie per l'invito, per parlare di una figura che per la mia città, per la nostra città, è stata importantissima proprio nel suo sviluppo. La perdita di Frediano, come in precedenza di Franco e anche di mio nonno Giuliano Gori, diciamo ha segnato un cambiamento nella storia dell'arte del Novecento, diciamo, grande perdite non solo pratesi ma italiane tutte, proprio perché Frediano Farzetti ha rappresentato per la città, diciamo, un'innovazione. È stato colui che negli anni 60 ha avuto il coraggio coraggio di portare degli artisti che parlavano di avanguardia, quando ancora nessuno riusciva ad andare oltre, a vedere oltre quelle che erano magari delle tele tagliate, no? Colui che ha portato il primo taglio di fontana in città e che ha sconvolto l'intera cittadina, che però l'ha portata ad essere il primo luogo in cui veniva accolto e quindi capito opere d'arte così difficili. Quindi è stata una figura assolutamente importante e sono felice di poterne essere oggi qui a rendere omaggio.
Caterina, tu hai diciamo così anche tutto vedere Frediano battere le aste personalmente, insomma, a cui hai partecipato. Intanto ti dico se ti ha mai raccontato, hai mai sentito raccontare questa storia, visto che parlavi del taglio di fontana. Parliamo della prima asta in assoluto organizzata a Prato, era il 19 maggio del 1962, se non vado errato, una sera, Santa Caterina, 166 lotti in vendita, uno in venduto, un taglio di fontana, uno si alza e dice io offro una lira per la cornice, e poi Gefrediano diciamo, raccontava sempre che poi quella lira si è moltiplicata molte volte. Era vera questa storia, la raccontava?
Era vera, io l'ho sentita raccontata piuttosto a mio nonno. Io la figura di Frediano l'ho sempre vista al di là di una di una tribuna a battere le sue aste, ero piccola e fino insomma comunque ai miei 20 anni ho sempre visto dietro con un martello in mano battere le aste, però ecco mio nonno più e più volte mi ha raccontato la sua figura, mi ha raccontato di del salotto che creava Farsetti, la galleria Farsetti, nel luogo in cui si andava a parlare di arte, e quindi queste storie erano assolutamente all'ordine del giorno. Sì, fontana, il primo taglio di fontana è stato comprato per la lira, per la cornice, e poi però anche la frase successiva è quella di dire ok, oggi vale una lira e domani però vale la storia.
Ecco Giorgio, quindi, davvero
e così è stato.
Un racconto, un aneddoto veramente avvincente, affascinante, che ci immerge in un mondo in cui ha vissuto per 70 anni di attività Frediano Farsetti, ma con te ragionavamo anche del fatto che da un punto di vista proprio dell'evoluzione dell'arte, lui veramente ha segnato, è diventato un simbolo prima che l'arte diventasse business, perché poi c'è anche questo cambio di approccio.
Sì, questo è molto interessante, perché lo ricordiamo, Frediano Farsetti faceva il corniciaio, lo ridico un'altra volta con il fratello, e diciamo prima che quel segmento insomma che Caterina conosce benissimo, dei curatori, delle gallerie, diventasse un segmento fondamentale anche nel mercato dell'arte, c'era l'espansione di una cultura, ed era un po' quello che diceva Caterina con il fruttare di quella lira. Non si parlava un po' la lira, insomma, a cui era stata venduta la tela del taglio di fontana, non si parlava del valore che si moltiplicava, ma anche della cultura in città. Infatti chiedo da questo punto di vista, Caterina, proprio questo, cioè chiedo che cosa è voluto significare il fatto di poter far diventare uno status symbol a quelle opere in un mondo in cui ancora non c'era diciamo il valore commerciale così espanso dell'arte. Lo chiedo anche da storica dell'arte, e in più aggiungo anche una domanda, se posso, Chiara, se ci sono più figure come Frediano Farsetti o Giuliano Gori nel mondo contemporaneo.
Ma io credo che le persone come Frediano, come Franco Farsetti, ma anche come Giuliano Gori, oltre, non hanno mai pensato tanto all'arricchimento in forma tale, poi chiaramente necessario per portare avanti le attività, ma pensavano proprio all'arricchimento della città, quindi figure del genere avevano il desiderio di avvicinare tutte questa innovazione, tutto questo sviluppo alla città, proprio per renderla grande, è proprio un voler bene alla città. Io quello che penso sempre è che sono persone che hanno voluto realmente bene alla città, hanno portato la loro grandezza. E rispetto alla domanda se oggi ci sono figure del genere, mi piacerebbe dirlo, però credo che siamo in un momento talmente di cambio, perché appunto queste importanti figure del Novecento se ne stanno tutte andando, e quindi è necessario che se ne sviluppino di nuove. Non usciranno mai più Frediano Farsetti, un Giuliano Gori, queste figure qua non riusciranno più a nascere, ma ne nasceranno di nuove, e questo me lo auguro proprio in un momento di fermento a livello politico, a livello sociale del genere, credo che ne scaturisca proprio questo.
Posso fare una domanda, Chiara, rispetto a questo punto, se me lo permetti?
Assolutamente, prima di restituirti, Giorgio, la linea. Certo, certo.
Voglio chiedere alla storica dell'arte Gori, come si può convincere, visto che parliamo di fiducia nelle persone, di capitani coraggiosi che cambiano anche la storia storia del mondo dell'arte. Come si può convincere una persona, un fruitore, un amante dell'arte, che un'avanguardia sarà il futuro, poi? Cioè, qual è il segreto per portare avanti questa narrazione? Insomma, se esiste, ovviamente, questo mi chiedo. Come hanno fatto persone come appunto Farsetti o come Gennaro Gori a imporre anche una narrazione culturale che poi è diventata, insomma, quella dell'arte che tutti oggi conosciamo?
Bisogna crederci, io credo, non so il segreto, ma credo che crederci profondamente, farlo con determinazione, non fermarsi appunto al mero aspetto economico, ma andare oltre, anche spendere proprio le proprie energie, la propria economia per portarli fuori anche dal centro cittadino, per farli conoscere fuori e poi riportarli dentro e essere grandi nella propria città. Quindi ecco, creare uno sviluppo.
Ma è possibile questo senza conoscere gli artisti in questo mondo? Perché per esempio Giuliano Gori e Frediano Farsetti erano persone che conoscevano veramente gli artisti, ma quando dico conoscevano lo intendo non che ci prendevano il caffè, ci passavano le giornate, no? Io mi capita spesso di raccontare questo di Prato. Secondo te è questo forse uno dei punti più dolenti, insomma, rispetto a quello che cambia?
Sì, credo di sì. L'artista contemporaneo purtroppo ha poco tempo. L'artista contemporaneo oggi è qua e domani mattina in Cina piuttosto che in America, e comunque gira per sua fortuna. Invece no, purtroppo credo che ci sia proprio bisogno del tempo esatto, questo tempo condiviso, questa se l'artista fosse più a contatto magari con una figura, un curatore piuttosto che un collezionista, piuttosto che un venditore, tutto quanto, avesse più tempo insieme, sicuramente si svilupperebbero progetti più radicati.
Chiara, se non hai domande ti restituirei la linea.
No, riflessioni estremamente interessanti. Volevo solo una conferma da voi rispetto appunto alla Prato, no? Ha sempre cercato sui vari fronti di legittimarsi, naturalmente all'ombra di un capoluogo, insomma, importante storicamente, artisticamente, come Firenze. Ecco, in qualche modo Farsetti e i personaggi che ci avete raccontato hanno contribuito tramite la bellezza alla legittimazione della città?
Beh, insomma, questa risposta la lascio alla storica dell'arte. Io ce l'ho un'idea, però la dico preferisco dirla dopo per non essere ripetitivo o non sbagliare. Caterina Gori, la parola.
Esattamente così. Hanno sicuramente contribuito a tutto questo, anzi ne sono proprio i fautori, perché da una città che si sviluppava sul tessile sono riusciti proprio con l'energia della contemporaneità di un'industria come il tessile, che deve anticipare le mode annualmente, proprio su questa onda qua sono riusciti a portare contemporanee. Quindi anche se all'ombra di una città incredibile come Firenze, che di tutto deve al suo rinascimento e tutto quanto, però ne siamo diventati la costola contemporanea, e anche l'apertura di un centro Pecci, anche lo sviluppo, la nascita di un centro Pecci proprio in quegli anni, negli anni 80, in realtà è tutto frutto della presenza in città di figure come Frediano Farsetti, Giuliano Gori e ancora Franco Farsetti e altri illustri che hanno contribuito a portare il contemporaneo.
Per me, Chiara, queste sono delle figure mitologiche per una persona che studia la storia di Prato, veramente mitologiche, nel senso che è vero, si può anticipare una tendenza, ma avere il coraggio di investire la propria vita facendo una rivoluzione, perché se penso a Giuliano Gori, che abbiamo citato più volte, un parco fatto delle opere degli artisti che partecipano alla natura e partecipano alla costruzione, se penso a Farsetti che nel 1962 si mette a fare le aste davanti a un pubblico di tessitori con continuità, diventando un punto di riferimento prima in Italia, poi nel mondo, insomma, io penso che siano figure veramente rivoluzionarie.
Abbiamo voluto raccontarvele, grazie a Giorgio Bernardini e alla storica dell'arte Caterina Gori per queste riflessioni. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie, buongiorno.
Great adventure!
Concludiamo qui la nostra newsline di oggi, lo facciamo purtroppo con una notizia di cronaca che arriva dal bolognese. Un bambino di 7 anni è morto in un frontale tra l'auto guidata dal padre e un'altra macchina, è accaduto sulla strada Porrettana a Lovoleto, una frazione di Granarolo dell'Emilia. Secondo i primi accertamenti il piccolo era nel seggiolino e viaggiava al fianco del padre sul sedile del passeggero. La cronaca, gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito controradio.it, ma anche nell'appuntamento con le notizie delle 12.45. La newsline torna in versione serale alle 18.45. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. Yeah.